altrove.
Sì, e allora in Georgia è da un mese che ci sono tante proteste, non so se è uscita la notizia, io penso
qui,
che in Italia
siano uscite
molto poco, sì, comunque ci sono state un mese di proteste, in realtà quelle più grosse sono avvenute recentemente perché la discussione in Parlamento doveva esserci il 14 di maggio, tra l'altro è passata questa legge, nel senso che al Parlamento georgiano è stata votata quasi con la maggioranza della Camera, c'è la possibilità che la Presidente la fermi, la Presidente Salomè Zurabishvili, scusate non so pronunciare georgiano minimamente, però la Presidente ha dichiarato che lei vuole mettere il veto su questa legge, ma se il Parlamento ha dei numeri abbastanza alti può ribaltare il veto e pare che questi numeri ci siano, per cui la legge è data per passata. Le proteste si erano intensificate attorno al 10 di maggio, ci sono stati anche perché ricordiamo, per chi non lo sa, il 9 maggio è è il giorno della vittoria nel panorama post-sovietico, è una festa molto importante, molto sentita, si celebra appunto quella che loro chiamano la vittoria sulla Germania nazista, la fine della seconda guerra mondiale, e però è una festa che ha un portato molto, diciamo adesso viene celebrata molto in Russia, però gli ex stati dell'Unione Sovietica non la mantengono così in alto riguardo, è sempre un periodo di mancanza di proteste, però quest'anno in Georgia si sono appunto unite a questa legge, quindi proteste grossissime, polizia scesa in piazza, ci sono stati più di 150.000 manifestanti in un paese che comunque fa meno di 4 milioni di persone, per cui cioè un decimo della popolazione della capitale è andata in piazza a protestare. La polizia ha reagito brutalmente, arresti durante le manifestazioni sono stati tantissimi, viene chiamata questa legge appunto la legge russa, la legge degli agenti stranieri russa. Nella versione, allora la Georgia aveva già cercato di implementarla nel 2023, non c'era riuscita, è uno dei paesi dell'ex Unione Sovietica che arriva tardi a implementarla perché tanti altri l'avevano già fatto nel 2015, la Russia l'ha implementata nella versione più debole, poi nei vari anni peggiorata nel 2012. La versione georgiana richiede che ogni organizzazione non governativa che riceve più del 20% dei suoi fondi dall'estero debba essere registrata se si occupa di politica. La decisione di cosa conta come politica spetta al governo, quindi di fatto questa è una legge che viene utilizzata per fermare gli oppositori, qualsiasi tipo di opposizione. È facilissimo arrivare a ricevere 20% dei fondi, mi pare che la Georgia conti anche tra l'altro supporto di tipo tecnico, per cui anche supporto scientifico, tecnologico, di ricerca, quindi potete immaginarvi che nel senso se stiamo parlando di per esempio media è abbastanza facile arrivare alla cifra. E la versione che passa in Georgia richiede tra l'altro la diffusione, cioè la consegna di documentazione e nominativi alla polizia, qualsivoglia la polizia, cioè quando la polizia ne faccia richiesta, di chi sono le persone con cui si lavora o che fanno parte di questa organizzazione. In Russia questo tipo di legge è stata utilizzata per andare a colpire tantissime organizzazioni che facevano attivismo contro la violenza domestica, quindi cioè proprio andando a chiedere i nominativi per esempio delle donne che facevano domanda di accedere ai centri antiviolenza. In Georgia non si sa ancora, sembra che l'obiettivo di questa legge siano i media soprattutto, questa è stata la versione che si è vista applicare negli altri paesi dell'ex Unione Sovietica, il Kazakistan aveva passato una legge del genere nel 2015 ma non l'ha mai attivata fino al 2023. Il Kirghizistan l'ha passata nella versione di cui abbiamo discusso qualche mese fa, la peggiore che sia stata passata nella zona, il Tagikistan ne ha anche loro una simile. In Bielorussia si è discussa nel 2021, il Turkmenistan ne ha una simile dal 2014, quindi diciamo ci sono una serie di leggi simili che vanno a colpire nello specifico i media, che poi sono state allargate ad altre organizzazioni. Sulla questione della Georgia c'è da dire che diciamo c'era un'opposizione abbastanza forte anche da parte di alcune persone al governo, quindi non è una legge, come per esempio invece in Kazakistan questa legge è passata quasi nell'anonimità completa, cioè non, quando nel 2023 è stata ricominciata ad applicare, cioè non se ne è parlato quasi in Parlamento, non se ne ha quasi parlato neanche sui giornali. Mentre invece in Georgia no, c'è stata, cioè ci sono membri parlamentari che sono contrari. E ovviamente in Georgia viene, diciamo, presentata questa specie di conflitto in termini di conflitto tra la Russia e l'Occidente, perché la Georgia comunque tanti anni che diciamo considera di voler entrare a far parte dell'Unione Europea diciamo questo, cioè, è stata aspramente criticata per questa legge, inclusi dagli Stati Uniti che qualche giorno fa hanno ufficialmente preso posizione dicendo che cioè, vedono come problematico questa decisione. Il 29 di aprile il primo ministro del paese ha ufficialmente tenuto un discorso in cui accusa l'Occidente, l'Europa e gli Stati Uniti di voler avere un'influenza iniqua sulla politica georgiana. Nel 2024 si terranno le elezioni in ottobre, quindi cioè viene proprio presentata questa legge come l'unica maniera in cui la Georgia possa non venire trascinata nel conflitto con l'Ucraina, perché ci si aspetta che se diciamo si sposta più verso la Russia o verso l'Europa, comunque c'è sempre questa aspettativa che la Georgia a un certo punto abbandoni la sua posizione di, cioè, abbastanza neutrale fino ad ora e intervenga in qualche modo. Al momento il governo non si è mai impegnato più di quello che appunto si sono impegnati tutti i vari paesi dell'area, nel senso di dire, come il Kazakistan, mandare aiuti da una parte, però anche dover mantenere i rapporti commerciali con la Russia, perché non è possibile fare altrimenti per appunto gente che comunque condivide i confini ed è anche diventato un territorio di migrazione molto forte, perché la Georgia è uno dei paesi che ha accolto più profughi russi, soprattutto ricordiamo giovani uomini che dal 2022 scappano per evitare la leva.
Questo infatti era una cosa che ti volevo chiedere, perché è una questione di cui abbiamo parlato tante volte con te riguardo tutti i paesi dell'area, appunto. Il fatto di essere una sede privilegiata, anche per motivi proprio meramente burocratici, di immigrazione da parte di tantissimi, di solito spesso appunto giovani uomini che fuggono per sfuggire alla leva, anche semplicemente alla repressione in atto in Russia, immagino complichi ulteriormente la situazione generale. Situazione generale, fra l'altro, va ricordato che ha previsto anche poco più di 15 anni fa una vera e propria guerra fra Russia e Georgia, ecco, quindi insomma la situazione non è che sia delle più semplici.
Sì, come ricordavi tu, nel 2008 in agosto la Russia ha invaso la Georgia di fatto e ha annesso due regioni, quasi il 20% del territorio, secondo, diciamo, poi questo è contestato ovviamente, dipende da chi segui, però il governo georgiano mantiene ad oggi che la Russia ha annesso il 20% del territorio, non ci sono state relazioni diplomatiche per molti anni anche tantissimi georgiani che vivevano nel nord del paese sono dovuti scappare e lì sono scappati invece in Kazakistan, per cui c'è una comunità georgiana ad Astana abbastanza grande, ad Almaty anche abbastanza grande, di gente che vive lì da quasi 10 anni proprio in conseguenza di questa guerra. Per cui sì, la situazione, diciamo, non è stata particolarmente facile negli ultimi 15 anni. Ovviamente nel 2022, con l'arrivo di questo gruppo di appunto giovani uomini che scappano la leva, cioè, è andata peggiorando, con gli stessi problemi che avevamo descritto per il Kazakistan. Certo. I prezzi stanno salendo, è impossibile trovare case, si sta però innestando anche questa idea, questo devo dire sta iniziando a nascere anche in Kazakistan come idea, no? Il fatto che cioè poi anche recentemente con l'attentato che c'è stato a Mosca, la Russia sta cercando di chiudere le frontiere a molti paesi dell'Asia centrale, e un pochino questa idea che sta iniziando a svilupparsi nei gruppi più giovani nazionalista, di dire cioè noi non possiamo liberamente entrare in Russia, quando ci andiamo veniamo cioè picchiati per le strade, aggrediti per essere centroasiatici, nel caso della Georgia ci invadono il paese, però nel 2022 quando questa gente è arrivata noi li abbiamo accolti, e cioè si sta creando diciamo un dissenso che però sta andando a dirigersi in una direzione anche molto nazionalista, che non era quella che aveva agli inizi di questo movimento. La Georgia ha un ulteriore problema, che non può permettersi di chiudere completamente le relazioni con la Russia, perché comunque loro importano petrolio e grano dalla Russia a prezzi cioè molto più bassi di quello che gli costerebbe importarli da altre fonti, e soprattutto la Georgia vive di terzo settore. Il turismo in Georgia è molto sviluppato, recentemente si è sviluppato quello dall'Unione Europea, però diciamo la grandissima bacino di turisti che la Georgia riceve comunque è di nazionalità russa, è gente che comunque parla una lingua con cui bene o male ci si intende. In Georgia c'è ancora una larga parte della popolazione che parla russo, anche se anche loro stanno cercando di andare nella direzione invece di cioè abbandonarlo completamente in favore del georgiano, e poi c'è anche questo fatto che la Georgia recentemente ha introdotto una tassazione bassissima per i nomadi digitali, quindi questo era già iniziato durante il Covid, si è andato poi intensificando con la guerra. Se siete persone che lavorano in un'azienda tecnologica, la Georgia ha delle tasse bassissime, ma bassissime, cioè vicino allo 0% per dire, e quindi è diventata un po' un territorio dove cioè che ha cercato di attrarre un certo tipo di migranti russi, no? Quindi non solamente uomini che scappano dalla leva, però gente con un certo tipo di lavoro, che ripeto, cioè sono anche le persone che hanno più facilità a muoversi, no? Perché possono magari fare il loro lavoro in forma remota, che però sono anche persone con degli stipendi che sono molto più alti delle medie nazionali dei paesi dove vanno. Quindi diciamo il governo georgiano quantomeno è ambivalente in questa sua gestione dei rapporti con la Russia, di appunto cioè porsi molto negativamente nei confronti del governo, però star facendo veramente di tutto per cercare di facilitare la migrazione delle classi cioè con income più alto, diciamo.
Ho capito. Beh, insomma, una situazione che abbiamo visto mutatis mutandis anche altrove, ecco. E ti volevamo chiedere l'ultima cosa: queste decine di migliaia di persone che scendono in piazza contro questo provvedimento, immagino siano una realtà piuttosto eterogenea, oppure si possono intravedere comunque diciamo delle linee unificanti all'interno di chi scende in piazza?
Questa è una buona domanda. Io per ora, leggendo un po' in giro, e vabbè, grande problema è che ovviamente non leggendo georgiano posso basarmi solo su fonti inglesi e russe, per cui non cioè ovviamente con le dovute disclaimer del caso, io mi sono fatta l'idea che sia abbastanza eterogeneo come gruppo, però che ci sia una grande quantità di giovani, perché comunque le generazioni più giovani in Georgia hanno spaccato abbastanza col passato appunto sovietico, e quindi c'è questo timore che questa legge sia un ritorno diciamo a far parte di una sfera di ingerenza russa, quindi tantissimi giovani. Non mi sono fatta l'idea che fossero organizzati in movimenti politici che andassero più al di là della protesta a questa legge, però ripeto, non potendo leggere nella lingua nazionale, non sono neanche sicura di quante di queste dinamiche siano facili da vedere. Al Jazeera sta facendo una copertura molto buona di questa, cioè di questi avvenimenti, se vi interessa, e mi sembra che la giornalista che li segue anche lei avesse quest'idea che comunque non si riescono ancora a intravedere delle linee. Ovviamente chissà come andrà a svilupparsi.
È interessante che Al Jazeera segua, diciamo, con attenzione quello che accade in Georgia, ecco.
Al Jazeera ha una copertura molto buona di tutto il Caucaso, per cui se volete sapere Azerbaijan, Armenia, eccetera, Al Jazeera c'ha della gente in loco. Funziona molto bene.
Vabbè, e questo, come dire, va segnalato anche a livello generale, diciamo, anche oltre il Caucaso, ecco. Va bene, senti, qui, e questo insomma, alla fine finiamo sempre nella palla di cristallo, ma nessuno ce le ha. Però ecco, immagino che questa situazione andrà avanti fino alle prossime elezioni che si tengono fra pochi mesi. Bisogna sperare che non ci siano, come dire, degli eccessi repressivi che chissà dove potrebbero portare, ecco.
Sì, sicuramente, appunto, ricordo che le elezioni saranno ad ottobre. E poi c'è da dire anche una cosa, cioè questa legge viene chiamata la legge russa, e io non so quanto di questo sia però un nome un po' misleading, nel senso che cioè sicuramente la legge russa, nel senso che si è basata sullo stesso tipo di legge passo per passo di quella che ha passato il Cremlino nel 2012. Non so però quanto il passare questa legge voglia veramente dire che la Georgia torna in una sfera di influenza della Russia, nel senso che comunque la Russia sarebbe un agente esterno, cioè le organizzazioni, diciamo, con fondi della Russia, almeno dico in Kazakistan la sensazione che ho è questa, che sì, l'ingerenza occidentale è quella più controllata, vista come problematica, però diciamo, cioè non so quanto chiamarla la legge russa dia quest'idea che si tornerà a una specie di costruzione sovietica, quanto invece magari quello che dobbiamo prendere come idea è questi stati stanno cercando di avere cioè una forma di sovranità nazionale che ricalca quella della Russia, ma non è necessariamente aperta al dialogo con la Russia, ecco, per cui.
Quindi cioè si mutua un, come dire, un'organizzazione autoritaria o autocratica, però diciamo specifica, ecco, per capirci.
Sì.
Va bene. Ok, Giorgia, ti ringraziamo. Io concluderei però questa nostra corrispondenza, visto che poi non abbiamo più avuto modo di sentirci in diretta ultimamente, per ritornare in Kazakistan e per una vicenda che avevamo affrontato a suo tempo e di cui poi però non avevamo raccontato la fine. Avevamo parlato di un processo che aveva destato molto scalpore nei confronti di un ex ministro uxoricida, una vicenda che poi aveva implementato in qualche modo anche l'approvazione di una legge sulla violenza domestica molto avanzata e molto travagliata anche per il suo iter parlamentare. Quella vicenda, da un punto di vista giudiziario, mi pare che si sia conclusa, giusto?
Sì, allora la storia originale era questo ex ministro del governo Nazarbayev, Bishimbayev, che ha ucciso la moglie, Saltanat Nukenova, ad ottobre, il processo è durato tanto, però a ottobre dell'anno scorso, uccisa in maniera abbastanza crudele, violenta, con testimoni, registrazione dell'avvenimento che è successo, per cui potete immaginarvi che il processo, normalmente i processi non sono pubblici, ma Bishimbayev ha richiesto che lo fosse perché pensava che avrebbe trovato supporto nell'opinione pubblica, quindi per mesi in Kazakistan si sono visti appunto i video di cioè anni di violenze di quest'uomo contro la moglie e contro le mogli mogli precedenti che aveva, questa era la terza moglie se non sbaglio. Finalmente il 13 di maggio si è concluso questo processo in cui, ripeto, lui aveva chiesto la giuria pubblica, cioè non sempre nei processi in Kazakistan c'è una giuria popolare, ma si può richiedere, non so per quali motivi lui l'ha richiesta, forse pensando che la mentalità l'avrebbe salvato. Gli sono stati dati 24 anni e però la cosa positiva di tutto questo processo è che sull'onda della mobilitazione popolare il 15 aprile del 24 è passata una legge contro la violenza domestica che in realtà non è passata nella versione progressista di cui avevo parlato l'ultima volta, è passata molto diluita, però restituisce il concetto di percosse di crimini contro donne e bambini che erano stati decriminalizzati nel 2017. Purtroppo non definisce la violenza domestica come un crimine a parte, quindi c'è soltanto un aggravante, però per esempio violenza sessuale all'interno di matrimoni oppure violenza economica o psicologica non è ancora, non è un crimine, non può essere riportato e investigato, che quindi è un problema. E un'altra cosa che è passata in questa legge molto problematica è che è stato inserito un testo dicendo che comunque l'obiettivo della legge è promuovere i valori tradizionali, che lascia aperta la porta situazioni problematiche all'interno di coppie non sposate o ovviamente relazioni tra persone dello stesso sesso che quindi non vengono considerate dalla legge kazaka. Quindi soltanto all'interno del matrimonio questo tipo di aggravante esiste e non nelle relazioni non istituzionalizzate. Invece l'altra cosa positiva che sottolineavano le organizzazioni per i diritti umani è il fatto che viene eliminata una procedura di riconciliazione che esisteva in Kazakistan, per cui si chiedeva alla vittima di riconciliarsi con la persona abusante, e scusate, sto parlando in termini molto di genere perché in Kazakistan il fenomeno della violenza domestica è al 99% secondo le statistiche compiuto contro donne dai loro mariti, per cui scusate per il binarismo, era per comodità mia, però viene eliminata la procedura di riconciliazione come metodo di risoluzione, e purtroppo però non si fa nessun tipo di prevenzione, cioè non vengono stanziati fondi ai centri anticrisi, l'85% del paese al momento è senza copertura, non esistono centri nelle zone rurali che possano fare appunto da punto di soccorso per le vittime, e non ci sono c'è una misura per cui le persone abusanti possono essere spostate da casa per 15 giorni, però non per più di 15 giorni, e appunto chi si occupa di violenza domestica nel paese faceva notare che 15 giorni non è abbastanza per distruggere la routine di una persona, no? Per cui c'è l'idea che qualcuno possa essere spostato e ricostruire una routine e la vittima ricostruire una routine sicura in 15 giorni non è pensabile, e quindi come tutte queste leggi formalmente sì, è una legge molto buona, dobbiamo essere contenti assolutamente che sia stata passata, ripeto nel 2017 la violenza di genere in famiglia era stata decriminalizzata sull'onda di un'altra legge passata dalla Russia che è nella stessa situazione, e quindi ovviamente questa è positiva, però ci sono ancora tanti passi da fare soprattutto nel campo della prevenzione.
Assolutamente. Va bene, Giorgia, se non c'è altro ti ringraziamo e ci vediamo fra una settimana qui da queste parti. Allora.
Va bene, un abbraccio a tutte.
A te.
Ciao.